doppio diesis. Realtà aumentate.
Un duca del jazz e le sue sinfonie.
Tra blues e musica sacra, tra jazz e classica.
Un viaggio alla scoperta delle creazioni sinfoniche di Duke Ellington.
Un saluto da Luca Bragalini, sono la vostra guida in questa mia serie di doppio diesis e qui accanto c'è Sergio Albertoni. Ellington ha 71 anni, è anziano ed è stanco. Ma oggi, che è il 2 luglio del 1970, Duke è sorprendentemente in forma. È presso gli studi televisivi di un emittente francese e pronto a raccontarci, con il solo ausilio del pianoforte, la storia del jazz attraverso una dozzina di proprie composizioni. Le esecuzioni sono introdotte o chiuse da suggestivi commenti. Ma una fonda in particolare colpisce per la sua estraneità. È un asterisco posto alla fine dell'esecuzione di Black Beauty.
Written in 1928, before Black was beautiful.
Scritta nel 1928, prima di Black is beautiful. Un haiku gonfio di sarcasmo afroamericano. Il nostro riesce a infilzare due bersagli con una sola stoccata. Coloro che lo avevano sempre bollato come un moderato poco interessato alle vicende politiche del proprio popolo e le nuove generazioni del Black is Beautiful che evidentemente per lui si erano svegliate tardi. Ascoltiamo la sua meravigliosa, e dal titolo gonfio di significato, Black Beauty e il breve commento finale del Duca.
That is Black Beauty, written in 1928, before Black was beautiful.
Era Black Beauty da un documentario televisivo del 1970.
Questo cameo del profumo schubertiano è seguito dalla più estesa pagina pianistica dell'intero opus ellingtoniano, New World Coming, un'opera che nel filmato parigino l'autore ricorda essere un movimento del suo primo concerto sacro e alla quale dedica un cappello intriso di elementi spirituali e religiosi.
New World is Coming è un posto in un futuro lontano dove non ci sono guerre, avidità, categorie, miscredenti, dove l'amore è incondizionato e dove nessun nome è abbastanza buono per Dio.
La vibrante concezione politica del piglio militante di Black Beauty e il posato, afflato, utopico spirituale di New World is Coming. Due composizioni, due visioni del mondo. Così almeno parrebbe. Tuttavia, la storia di New World is Coming è ben altra. Ascoltiamo Ellington nel documentario prima a raccontarci a parole New World is Coming, un posto in un lontano futuro dove non ci sono guerre e via di seguito, e poi ascoltiamo raccontarcelo al pianoforte. Sentiremo solo il primo frammento della composizione.
New World is Coming is a place in the distant future on land, at sea or in the air where there will be no war, no greed, no non-believers, no categorization, and where love is unconditional and there is no pronoun good enough for God.
Nel documentario TV, Ellington ci dà anche un'altra indicazione su New World is Coming, e l'informazione è:
New World is Coming è uno dei movimenti del promo concerto sacro.
Il video documentario è del 1970. E allora noi dobbiamo fare un passo indietro di un lustro per ritrovarci nella Grace Cathedral di San Francisco il 16 settembre 1965. Troveremo uno stipato pubblico di oltre 2000 spettatori che ascolterà quell'opera sacra che tra i suoi movimenti avrà appunto New World is Coming suonata al pianoforte. Qualche mese dopo, esattamente il giorno di Santo Stefano, la performance del concerto sacro presso la Fifth Avenue Presbyterian Church di New York sarà registrata su LP. Ascoltiamo un frammento tratto dal disco RCA, non l'incipit, ma una porzione centrale di New World is Coming.
Che è una pagina piuttosto estesa, dura oltre 8 minuti.
Thank you.
questo era un estratto da New World Coming del 1965.
Dal 1970, anno del documentario televisivo, abbiamo proceduto a gambero al 1965. Ma il nostro percorso ritroso sulla scia di New World Coming non è ancora finito. Continuando, sbucheremo in una verde vallata del Fairmount Park di Filadelfia. Siamo nell'estate del 1949. Qualche anno prima, nel 1929, in una delle piane del Fairmount Park, ancora oggi, pensate, uno dei parchi cittadini più grandi del mondo, fu edificato un anfiteatro di 10.000 posti a sedere, il Robin Hood Dell, la gola di Robin Hood. Gestito da una cooperativa formata dai musicisti della Philadelphia Orchestra, dal 1930 diventò la sede di concerti estivi di quella formazione di alto livello.
Nei primi due decenni si avvicendarono sul podio direttori del calibro di Stokowski o Mitropoulos, affiancati da concertisti di fama mondiale quali Rubinstein o Jascha Heifetz.
Nonostante questo dispiego di forze, il 1948 segnò un momento di crisi e per risollevarsi da questa situazione l'anno successivo l'orchestra di Filadelfia si appellò al jazz, quello di Duke Ellington. E così, quel lunedì 25 luglio 1949, Ellington eseguì al pianoforte New World Coming, ma in foggia di concerto grosso. New World Coming sarebbe stata arrangiata per big band più orchestra sinfonica. Tra l'altro fu la prima volta di Ellington con un'orchestra sinfonica e non fu di certo un passo falso. 13.000 spettatori e il responso positivo della critica infusero coraggio al Duca, rassicurandolo sul valore della sua New World Coming e tra l'altro anche stimolandolo allo stesso tempo ad azzardare altri intrecci di classiche jazz. Purtroppo non abbiamo il nastro di quel concerto e per rintracciare la prima prova registrata di New World Coming in versione sinfonica dobbiamo attendere il 1955. Ma attendere ne varrà la pena. Eccoci infatti nella prestigiosa Carnegie Hall di New York, assieme alla Symphony of the Air, la ex NBC Orchestra, con Ellington sul podio del direttore e Don Shirley impegnato il pianoforte.
Shirley è stato recentemente il soggetto del film biografico Green Book e quel Donald Shirley, ovvero il protagonista della pellicola.
L'afroamericano Shirley era un virtuoso classico che si sarebbe esibito nelle più prestigiose sale da concerto, tra cui la Scala ad esempio. Nel 1965 infatti suonò per un balletto intitolato Gershwiniana che ebbe Carla Fracci tra le ballerine. Il musicista praticò anche con competenza il jazz, l'ha dimostrato in un paio dell'EP dove tra l'altro ha eseguito anche alcuni temi di Ellington. Alla Carnegie Hall, in quel 16 marzo del 1955, Shirley si giocò le proprie carte al meglio e in alcuni passi di New World Coming fece saltare il banco, ad esempio nelle cadenze improvvisate che scatenarono fragorosi applausi. Una scheggia di una rara primizia, vi faccio sentire i nastri inediti delle prove, la cadenza finale di Shirley e l'applauso spontaneo di alcuni professori d'orchestra.
Sono nastri di fortuna, quindi la qualità delle registrazioni è quella che è, ma ci raccontano storie che nessuno conosce.
Alcuni aspetti delle sue sortite pianistiche paiono un po' fuori fuoco se confrontate con le versioni di Ellington. E il motivo è semplice. Shirley non conosceva lo stride piano. Quello stile di ragtime arlemita che il Duca invece padroneggiava con maestria è stile che tra l'altro riecheggia qua e là in New World Coming. Ellington nell'autobiografia, non senza malignità, avrà modo di rallegrarsi della defiance del collega che, benché aduso a Liszt e Rachmaninoff, era scivolato su un semplice, come lo chiamava Ellington,
trucchetto ragtime.
Effettivamente, confrontando il passo prima suonato da Shirley e poi da Ellington, sentite voi. Sentite la decisa articolazione ritmica di Ellington, che è di una spinta propulsiva soverchiante, e Shirley che fa un po' un'altra cosa. Prima ascoltiamo Shirley. E adesso Ellington. Ma adesso gustiamoci questo live alla Carnegie Hall del 1955, in cui New World Coming è rivestita di panni sinfonici. In questo ascolto ci occuperemo della parte conclusiva dell'opera.
E questo era il finale di New World Coming, dal vivo con l'orchestra di Ellington, naturalmente nel 1955 alla Carnegie Hall.
Ad orchestrare New World Coming in foggia di concerto grosso, sia big band più orchestra sinfonica, non fu Ellington, ma il suo braccio destro specializzato nelle orchestrazioni per archi, Luther Henderson. Amico del figlio del duca di Mercer, fu presentato proprio da quest'ultimo al padre. Tra l'altro, la famiglia Ellington e gli Henderson abitavano a pochi passi. Mercer e Luther avevano studiato insieme la Juilliard School of Music. Tra l'altro, chi vi sta parlando ha fatto una ricerca presso gli archivi di quella prestigiosa istituzione musicale di New York e ha rintracciato il faldone Henderson. Beh, insomma, Luther era un assai diligente allievo. Ritornando noi, a partire dai primi anni 40, l'orchestratore inizia a lavorare per il Duca e nel 1949 scrive la sua prima orchestrazione sinfonica, che è proprio New World Coming. Di quella orchestrazione noi abbiamo appena ascoltato l'esecuzione alla Carnegie Hall. Certo, Henderson dovette lavorare non poco su quella partitura, ma meno di quello che potremmo aspettarci. Luther, infatti, non partì da uno spartito per pianoforte, ma già da una partitura per big band scritta di pugno da Ellington. Come dire, un po' del lavoro era già fatto.
E da dove salta fuori questa partitura per big band, visto che noi New World Coming sino ad ora l'abbiamo conosciuta e ascoltata per pianoforte solo, oppure in versione sinfonica?
La risposta ci costringe a continuare il nostro percorso all'indietro, che ci condurrà all'anno zero della composizione, precisamente all'11 dicembre del 1943, quando Ellington presentò al pubblico della Carnegie Hall la sua nuova opera. Qui New World Coming è per big band e pianoforte concertante, naturalmente. 11 dicembre 1943. Mezza Manhattan era a letto con l'influenza e quel sabato pomeriggio un vento gelido che soffiava implacabile non invogliava uscire neppure coloro che erano scampati al virus. E poi in piena guerra non c'era così tanto da spassarsela e andare a sentire musica. Ebbene, ad una settimana dal concerto di Ellington quasi 3.000 biglietti erano stati venduti e la Carnegie Hall contava 2.729 posti a sedere. E per il pubblico quella sera c'era in serbo una novità, New World Coming. Pubblico e critica l'apprezzarono. Prodigo di elogi fu il biografo di Ellington, Barry Ulanoff, che scrisse:
New World Coming consiste in una serie di floridi passaggi di pianoforte, a tempo e in rubato, valorizzati da ricercatezze armoniche orchestrali dal mood delicato e voluttuoso.
Sulla stessa linea d'onda il recensore del New York Times.
Gli episodi di New World Coming, legati da elaborate cadenze di pianoforte, sono ben caratterizzati, ricchi di melodia e conducono a un eccitante finale di formidabile ottimismo.
Ascoltiamo un altro passo dell'opera dalla registrazione della premiere di quel gelido 11 dicembre 1943. Un passo da cui ben emerge il contributo della big band.
Thank you. Siamo sempre alla Carnegie Hall, la sera della prima di New World Coming, era il 1943.
Quel giorno, sul palcoscenico, il compositore introdusse New World Coming con le seguenti parole.
Ed ora una nuova prova ispirata ad un grande scrittore che ha scritto un grande libro. Il libro, o meglio lo scrittore, è Roy Ottley, che ha scritto New World Coming. Egli è qui stasera e spero non rimarrà deluso. Non abbiamo tentato di trasporre la storia in musica o descrivere ciò che lui ha fatto con le parole in termini musicali.
Che strano. Il compositore non ci dice nulla, ma proprio nulla, né dell'autore, che era afroamericano, l'autore del libro, né tantomeno del contenuto del libro. Anzi, parrebbe prenderne le distanze, mettendo le mani avanti. Non abbiamo tentato di trasporre la storia in musica. L'autore del libro, Roy Ottley, era un giornalista che proprio nel 1943 scrisse la monografia New World Coming, un nuovo mondo sta per arrivare. Ma cosa racconta New World Coming? La storia sociale afroamericana, soprattutto quella degli ultimi due decenni, scandita in 23 saggi. Molti dei capitoli hanno come centro Harlem, ma in sintesi New World Coming è un libro di aperta e vibrante denuncia sociale delle condizioni dei nero americani e Ottley non la manda a dire.
Il rullo di tamburo dell'afroamericano per l'uguaglianza in ogni aspetto della vita americana esploderà in un possente ruggito nei giorni che verranno. Per il nero è ormai passato il momento di parlare sottovoce.
La temperatura è bollente. E con tutto questo che c'entra il tiepido Duca, il moderato, anzi moderatissimo Duca, che sempre ha respinto l'ipotesi di un suo qualsiasi coinvolgimento nella sfera politica, soprattutto quella militante? Il Duca parrebbe centrare molto poco. Ed infatti in più occasioni Ellington riferì che non aveva mai letto il libro di Ottley e che semplicemente prese ispirazione dal solo titolo, che è un inno d'ottimismo e che, aggiungiamo noi, non restituisce affatto il contenuto esplosivo delle pagine. Ciò sarebbe in sintonia su quello che sappiamo di Ellington da questa prospettiva. Don George, che era un suo intimo amico, tra l'altro l'autore del testo di I'm Beginning to See the Light, una volta chiese lumi a Ellington sul suo pensiero politico e anche sul suo coinvolgimento nella lotta per i diritti civili dei neri. Ellington replicò serafico.
Don, la gente viene al Capitol e paga 75 centesimi per vedere me. Non stanno pagando per vedere un politico.
Quando, 20 anni dopo, gli fu chiesto di partecipare alla marcia su Washington, unendosi a Lena Horne, Sidney Poitier e Sammy Davis Jr., la criptica risposta del compositore sarà:
«Non sono uno che marcia, sono uno che ama».
Neppure l'intervento di Bob Kennedy, che assicurava al gruppo di artisti un jet privato e la massima protezione, riuscirà a far cambiare idea al Duca, che declinerà l'offerta con una scusa un po' bislacca.
«Mi piacerebbe davvero, ma ho un terribile mal di piedi. Non riesco a camminare così tanto».
Insomma, stando così le cose, potrebbe benissimo essere vero che di New World Coming il Duca avesse letto solamente il titolo, stando così le cose. Il problema è che le cose non stavano così, come il dossier dell'FBI.
100 HQ 434-443 Edward Duke Kennedy Ellington
ci informa. Un fascicolo aperto nella primavera del 1938 e chiuso con una documentazione del tour in Russia del settembre del 1971, chiuso 33 anni dopo. Quel faldone del Federal Bureau of Investigation rubrica tutte le iniziative che videro coinvolto Ellington e attraverso le quali contribuì alla lotta per i diritti civili dei neri, mostrando la sua appartenenza alla sinistra afroamericana. Tuttavia lo scaltro Duca riuscì nei suoi intenti, sovversivi per l'America bianca di allora, senza mai scoprirsi apertamente, senza mai mettersi in prima fila, ma agendo dietro le quinte, rimarcando in ogni intervista, in ogni discussione, la sua estraneità alla lotta. Lo fece anche con New World Coming, su cui racconto la frottola di aver basato una sua opera sul libro di cui non aveva letto nulla e di cui non conosceva il contenuto. Forse però, relativamente a New World Coming, avremmo potuto facilmente cogliere il legame con Ottley e la relativa ideologia. se solo avessimo chiesto ai diretti interessati, ossia agli abitanti di Harlem negli anni 40. Sarebbe stato sufficiente rivolgere loro un banale interrogativo.
Tu conosci New World Coming?
Una percentuale esigua avrebbe risposto ad aver letto il libro di Otley. Una porzione un po' più consistente avrebbe dimostrato di conoscere il pezzo di Ellington. Ma la fetta più grossa avrebbe certamente replicato: «Beh, certo che conosco New World A Coming. Mi ci sintonizzo la domenica!»
«With the sweep and the fury of the resurrection, there's a new world a coming.»
Con queste parole si chiudeva il libro di Otley e con le stesse parole si sarebbe aperto ciò che per due anni inorgoglì Harlem.
With the sweep and fury of the resurrection, there's a new world a-coming.
New World A-Coming, dal marzo del 1944 sino alla fine del 1945, divenne la prima importante trasmissione radiofonica che in maniera aperta parlò di problemi razziali, denunciò discriminazioni, angherie, lodò il valore del popolo nero, ne celebrò i campioni culturali e rimarcò le valorose gesta dei soldati afroamericani. Il grande attore nero Canada Lee fu lo speaker, mentre gli scripts si basarono sui capitoli del libro omonimo di Otley. E quindi Ellington i contenuti di quel libro li conosceva per forza. Ma non solo. Il duca decise anche di contribuire all'operazione. Ascoltiamo la sigla finale della trasmissione radiofonica New World Coming, in cui viene annunciato:
New World Coming is written by Roy Otley and is based upon Mr. Otley's book by the same name. The theme song was composed by Duke Ellington.
Non si tratta del lirico primo tema del tema principale di New World A-Coming. L'elittico duca, anche per poter poi sostenere la sua estraneità ai contenuti del libro, concesse alla trasmissione radio un tema secondario della sua partitura. Eccolo qui, Ellington. E questa è la sigla radiofonica. Dentro New World A-Coming, Ellington custodì gelosamente il suo più militante pensiero politico, raccontando a noi tutti una bella bugia. Ma noi dell'amabile duca tolleriamo anche le frottole. E anzi, scusandoci per aver ficcato il naso nei suoi segreti, ci congediamo con una versione inedita di New World Coming, un raro nastro di un concerto del 19 febbraio 1967 alla Royal Albert Hall, con la London Philharmonic Orchestra e naturalmente la Duke Ellington Orchestra con il duca quale solista. Buon ascolto!